ora prima, mancano gli ultimi 20 minuti, nel senso che si arriva fino ai decreti di attuazione dei saluti speciali e manca l'ultima parte sul bilancio, però non mi sembra gravissimo, perché sono cose che adesso ritornano. Dunque, si è già messo in rete la lezione dell'ora prima con l'avvertenza che mancano gli ultimi 20 minuti. L'efficienza, come vedete, è un mito. È solo un mito. Dunque, vi volevo parlare adesso un po' meglio di questo problema della legge di bilancio. Alcune cose ve le ho anticipate martedì scorso, la sera. Dunque, vedete, questo è il ciclo di bilancio. È un PowerPoint provvisorio che in cui inserirò una serie di link, perché il Ministero, il MEF, dell'Economia e Finanza, il Ministero dell'Economia e Finanza, ha delle pagine di spiegazione dei termini tecnici che vi aiutano un po' meglio a capire perché questa è materia di ragioneria e la ragioneria non è a portata di tutti, soprattutto non è a portata mia e penso anche questo sia per molti di voi. Come vedete, il ciclo di bilancio è una procedura che è continua tutto l'anno. Incomincia in aprile in Italia perché è preceduto da una fase europea. La fase europea è strettamente connessa alla fase italiana ormai. Noi siamo legati dall'euro a un unico sistema economico-finanziario e questo sistema economico-finanziario fa sì che l'Europa ci ponga degli obiettivi, perché è chiaro che avendo una moneta unica dobbiamo avere anche un sistema di finanza pubblica abbastanza coerente. Noi non lo siamo assolutamente, perché abbiamo un debito pubblico catastrofico, ma il debito pubblico di per sé non è un grandissimo problema, perché ci costa un qualche decina di miliardi all'anno di interessi, ma è un problema nostro. Noi abbiamo un bilancio che tutto sommato sarebbe inattivo se non fosse per il debito pubblico, ma il debito pubblico c'è e quindi noi paghiamo degli interessi. Il nostro grande vantaggio è che gli interessi sono bassi perché l'economia europea tiene i tassi di interesse bassi. Questa è la politica dell'euro, la politica della Banca Europea, per cui quelli che dicono ah che bello usciamo dall'euro dimenticano che se noi usciamo dall'euro dopodiché gli interessi non sono più bassi. Non è che sia una cosa difficile da capire, voi non eravate neanche in programma di essere concepiti, ma alla fine degli anni 70, primi anni 80, il tasso di inflazione in Italia era intorno al 18%, che significa che ogni mese c'era un 1,5% di svalutazione e di tasso di inflazione, e che vuol dire che i prezzi erano fatti col gesso e cambiavano ogni giorno. Allora, se noi avessimo oggi il 18% di inflazione, cosa che sarebbe normalissima se uscissimo dall'euro, dovremmo pagare un tasso di interesse di questo tipo su 60, 70, non so quanti siano, miliardi di debito. Per cui non basterebbe il nostro bilancio a pagare il debito e quindi noi chiuderemo tutto. È un piccolo problemino, ovviamente possiamo anche dire falliamo, falliamo, quindi mettiamo una riga e diciamo chi ha dato i soldi all'Italia li ringraziamo molto caramente, e purtroppo non siamo in grado di rimborsarli, li rimborsiamo come è stato in Argentina qualche anno fa, li rimborsiamo, che so io, un euro ogni mille, e pazienza. Dopodiché però si ricomincia dal Medioevo a ricostruire un sistema economico, insomma sono cose piuttosto complicate. Allora, il semestre europeo incomincia a gennaio con l'analisi della crescita, poi c'è il rapporto della Commissione, poi ci sono gli obiettivi di politica economica della UE. Nel frattempo il governo prepara il suo documento economico finanziario, che è la sua previsione di crescita, la sua previsione di andamento economico e anche la sua previsione di che cosa fare dei soldi che abbiamo. E presenta in Europa il patto di stabilità e il programma di riforma, che sono le due cose che vanno insieme. Che cos'è il patto di stabilità? Io di queste cose ne capisco molto di più di quanto vorrei capirne, perché non me ne frega niente, ma ne capisco pochissimo, ne vorrei capire ancora di meno, cioè non vorrei neanche sentirne parlare di queste cose. Non perché abbia una visione romantica della vita, ma perché dei soldi non ne frega niente, se no non farei questo lavoro, che mi diverte invece. E il patto di stabilità è un patto che sta in Europa con gli Stati membri, e poi c'è la versione interna, il patto di stabilità tra lo Stato e gli enti locali, regioni e enti locali, per cui è l'insieme dei vincoli. L'insieme dei vincoli, che vuol dire tu devi abbassare il tuo debito o non lo devi aumentare più del 3%, e questo significa che tu devi pensare a fare una serie di manovre, tra cui anche le riforme, che uno dice ma perché le riforme? Cosa c'entrano le riforme con l'economia e finanza? Poco, dipende dalle riforme, perché è chiaro che se tu fai le riforme per cui abbandoni le poste, abbandoni le ferrovie e abbandoni la scuola pubblica, risparmi un sacco di soldi. Per cui c'è riforma, riforma, e quando si introducono i temi delle riforme nell'andamento finanziario, uno deve stare particolarmente attento, perché non tutte le riforme sono evolutive, ci sono molte riforme che sono involutive, dipende da che punto di vista le guardi. Se le metti dal punto di vista della spesa pubblica, è certo che sono evolutive, nel senso che riducono la spesa pubblica, ma se riduce la spesa pubblica riduce i diritti. Poi ci sono le spese pubbliche improduttive, che andrebbero individuate, la spending review servirebbe a questo, a individuare le spese pubbliche improduttive che non c'entrano con i diritti, che sono solo spreco di denaro, con il piccolo problema che in tutti gli ambienti nulla si crea e nulla si distrugge, perché se lo Stato spreca dei denari c'è qualcuno che quei denari li prende per alimentarsi. Per cui tu, tagliando la spesa improduttiva, tagli anche tutto quel sistema di imprese che magari produce per generare quelle cose che non servono a niente, però creano posto di lavoro, creano ricchezze, eccetera. Per dire, banale stupidaggine esame, se si scopre che la pubblica amministrazione consuma, che so io, troppa carta e troppi registri, taglia quella spesa, il che vuol dire che qualche impresa che produce registri fallisce. Nulla è a costo zero. Questo mettetelo nel vostro capino, è una cosa difficile da far capire alla gente, ma non ci sono cose a costo zero. Neanche i diritti sono a costo zero, come cercavo di dirvi prima e come insisterò alla fine del corso. Allora, il patto di stabilità e il programma di riforme è quello che inizia il ciclo di bilancio d'Italia, viene aggiornato il 20 settembre, il 15 ottobre, forse prima avevo detto 15 settembre, il 15 ottobre ovviamente, inizia il ciclo vero e proprio in Parlamento. Si presenta il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio preventivo. La legge di stabilità non esiste più. Prima si chiamava legge finanziaria, adesso si chiama legge di stabilità, poi si è chiamata legge di stabilità, da un paio di anni non esiste più la legge di stabilità, ma non è cambiato il bisogno di legge finanziaria, e questa è la cosa che io vi devo spiegare adesso, che è fondamentale da capire. E per capirla, questa legge di stabilità, bisogna andare a prendere l'articolo 81 della Costituzione. Allora, che sta nella parte seconda, titolo primo, e come vedete è un articolo che ha subito una modificazione nel 2013, ma la modifica è stata fatta nel 2011, direi. È una riforma costituzionale. Non è cambiato moltissimo. E quello che era la norma chiave oggi non c'è più, però è rimasto il problema. Allora, qual era la norma chiave? Era questa: con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Voi non lo leggete forse. Che cosa vuol dire questa cosa? Non riesco a farlo, devo pazienza. Vuol dire questo. Forse adesso si vede un po' meglio. Questa norma qui. Questa è una vecchia regola di tutti i parlamenti. E qual è il problema che sta dietro a questa regola? E poi vedremo come questa regola si sono in parte modificate. Il problema è semplicissimo. Il bilancio è un documento contabile. E il bilancio dello Stato è un librozzo di alcuni etti in cui capitolo di spese, capitolo di entrate per capitolo di spese, capitolo di entrate, si spiega che cosa lo Stato, il governo per lo Stato, si aspetta di incassare e che cosa si aspetta di spendere. Per avere un esempio, non bisogna fare molti centimetri, basta fare una ricerca, bilancio, Stato. Che anno volete? Avete un anno preferito? 2015? 2015. Facciamo prima della riforma, e quindi facciamo 2010. Bilancio dello Stato, meraviglioso sito del governo. Questo però è la spiegazione, non è la legge, io voglio vedere la legge. E quindi devo cercare di dire legge, approvazione, bilancio Stato. Eccolo qua. Disposizione per rendiconto generale, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, questo. Eccolo qui il bilancio dello Stato, stato di previsione delle entrate. Non c'è nulla, sono autorizzati gli impegni di spesa, l'importo di compensazione monetaria dei discorsi di scambio fra gli stati, le somme iscritte nello stato di previsione del bilancio, queste sono tutte le voci di entrata, questi sono i quadri generali. Divertitevi. Questo è il bilancio. Una piacevole lettura che vi consiglio ogni sera, magari capitolo per capitolo, fino ad aumentarvi queste parti qua implicano un cuscino che li ospiti, ma questo è il senso del bilancio dello Stato. È un documento contabile come tutti i bilanci. Immaginatevi l'uso che può farne la Camera o il Senato, i nostri deputati, di fronte a una cosa del genere, non capirebbero neanche il significato. E però l'approvazione del bilancio dello Stato è il fatto politico più importante dell'anno ed è il controllo, come dicevo prima, nella parte non registrata, è la forma di controllo politico che il Parlamento fa sul governo. È qui che si controlla il governo, esattamente su che cosa lui intende andare a incassare, le sue previsioni. Per cui, per esempio, qua si legge, quando lo leggete, risparmio pubblico, spese correnti, risparmio pubblico, una cifra, è una cifra. E per consentire di vedere meglio nella realtà del bilancio, c'è quella norma che prima vi indicavo, questa, e si dice che la legge di approvazione di bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese. Perché? Per evitare che il governo, nell'ambito delle cifre, camuffi delle azioni che siano azioni che modificano le decisioni precedenti del Parlamento. Posto che il Parlamento fa le leggi e le leggi prevedono la copertura delle spese, ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per fare di fronte, il che vuol dire che il nostro bilancio non dovrebbe essere mai sbilanciato, perché ogni legge di spesa deve dire quali sono le coperture, maggiori tasse o minori spese, per cui ogni legge dovrebbe essere bilanciata, poi vedremo che non è così. Ma per evitare che il governo infili dentro un documento contabile delle scelte politiche nuove, che non siano solo la previsione di ciò che le attuali leggi ci faranno spendere o ci faranno incassare, ma una decisione politica su nuove spese, nuove entrate, ecco che l'articolo 81 congela questa partita. La legge di bilancio, fino alla riforma del 2011, penso che sia 2011, governo Monti, sì, 2011. E la legge di bilancio non poteva introdurre nuove spese, nuove entrate. Allora c'era questa strana contraddizione che il bilancio è lo strumento fondamentale dell'economia pubblica, ma la legge di bilancio è sterilizzata, non può modificare la legislazione vigente, non può introdurre nuove norme, che so io, sulle pensioni o sul diritto allo studio. Può soltanto fare la proiezione finanziaria, la previsione finanziaria di quello che si farà applicando le leggi in vigore. Capite? Per far sì che la manovra di bilancio avesse un significato anche politico e non solo contabile, dagli anni 70 in poi la legge di bilancio è stata approvata dopo l'approvazione della legge finanziaria, che poi a un certo punto si chiamerà legge di stabilità, che invece è una legge sostanziale. La legge finanziaria è una legge che cambia le cose. Legge finanziaria, chiamiamo ancora così, chiamiamo 2007, che era con la legge finanziaria, pubblicata sul Gazzetto Ufficiale, disposizioni in materia di entrate, vediamo, per esempio, ci dice: al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni. Allora, è assolutamente illeggibile la legge finanziaria e la legge di stabilità, perché è tutta scritta così, no? ma è una legge che va a modificare la legislazione vigente. Capitolo per capitolo, paragrafo per paragrafo, articolo per articolo, sono tutte modifiche alla legislazione vigente. Per cui sono scelte di innovazione legislativa. Quando uno modifica una legge, la abroga o introduce una norma nuova, sta modificando la legislazione sostanziale. E allora la costruzione del sistema è: legge di finanziaria o di stabilità modifica la legislazione vigente, costituisce la vera scelta politica, e lì che voi trovate le norme che riguardano, che so io, le pensioni o il sistema scolastico e così via. Vediamo se troviamo un testo decente, andiamo a prendere quelle normative, vi diciamo, dammi la versione stampabile, visualizza, eccola qui la legge finanziaria, in cui trovate, a parte gli indicatori che ci importa un fico, questa è una delle famose leggi approvate in articolo unico con la bellezza di 1314, 15, 18, 24, 28, 31, 30, 40, chi offre di più? 48, 50, andiamo un po' più in fondo. Qua finisce. 1364 commi. Bello, eh? Una bella legge, facile da leggere, no? Ma sono anche commi che poi hanno una bella tessitura come scrittura. Prendiamo il 1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui l'articolo, per il finanziamento provvedimenti legislativi si prevedono che possono essere approvati nel triennio, restano determinati per ciascun anno secondo la tabella. Se avete capito qualcosa, io no. La proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'ente ordine mauriziano, l'ospedale mauriziano di Torino, è da intendersi attribuita, e così via. Sono tutte norme sostanziali. Comma abrogato dal convertito. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione Europea presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di 5 milioni per ciascun anno, e così via. Ogni comma della legge finanziaria è un'azione che modifica la legislazione attuale, di solito solo la legislazione di spesa, ma non è detto, perché spesso nella finanziaria sono state introdotte anche delle modifiche. Queste sono le detrazioni per cariche di famiglia, alla legislazione in materia pensionistica, di pubblico impiego, di trattamento degli stranieri, del finanziamento delle scuole e così via. Allora, qual è il problema e qual è la soluzione? Il problema è che noi abbiamo un bilancio, che è un documento meramente contabile, che non può modificare la legislazione vigente, e una legge che prepara il bilancio, che è invece una legge sostanziale, che è fatta per modificare tutta la legislazione precedente che riguarda l'economia, cioè tutte le legislazioni che riguardano le tasse e gli altri incassi dello Stato e le riscossioni dello Stato, e tutte le legislazioni che riguardano le spese dello Stato, che ovviamente coprono qualsiasi settore. La legge finanziaria è una legge sostanziale. La legge di bilancio è una legge, si dice, meramente formale. Perché meramente formale? Perché non prevede nuove spese e nuove entrate, cioè non modifica la legislazione vigente. La capacità innovativa della legge finanziaria è totale, la capacità innovativa della legge di bilancio è zero, non innova l'ordinamento vigente, capite? Questa è la situazione descritta prima della riforma costituzionale del 2011. Nella legislazione successiva, nel sistema successivo, non cambia molto, cambia più la forma che la sostanza, perché oggi la legge di bilancio è divisa in due sezioni: il bilancio dello Stato approvato con un'unica legge, ci sono due sezioni. La prima sezione è l'ex legge finanziaria di stabilità, cioè norme sostanziali che modificano la legislazione vigente. La seconda parte è il documento contabile, cioè il bilancio contabile. L'unica cosa che si è semplificato è che questi due atti vengono approvati con un'unica legge. Dobbiamo vedere la legge bilancio 2015. Vedete che continua a chiamare la legge di stabilità. Legge 31 dicembre, abbiamo un gazzetto ufficiale, stato di previsione delle entrate, vabbè, lavorate voi che sono scocciati di seguire le leggi del video. Andiamo al nostro PowerPoint. 15 ottobre, 31 dicembre è il periodo in cui Camera e Senato sono impegnate nell'approvazione del bilancio. È un periodo in cui tutti i lavori parlamentari sono concentrati su questo, e in questo periodo non si possono fare leggi che cambino la spesa o l'entrata. Per cui è anche un po' congelata l'attività del Parlamento. Se entro 31 dicembre non viene approvata la legge di bilancio, la Costituzione prevede che si possa ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio, cosa che si è fatta per anni e anni e anni con l'assoluta indifferenza di tutti, cioè in sostanza per 4 mesi si può esercitare il bilancio precedente. Un trucchetto contabile per poter far andare avanti la macchina dello Stato, però diciamo che da moltissimi anni non succede più, perché sarebbe un problema con l'economia così integrata con l'Europa e così complicata. E quindi il 31 dicembre comunque è l'ultima data per approvare il bilancio per il futuro esercizio. Per cui il bilancio 2016 verrà approvato entro il 31 dicembre 2015. Poi ci sono tutta una serie di questioni di attuazione del bilancio con i cosiddetti collegati, e poi si arriva il 30 giugno, che è la data in cui si presenta il conto dell'anno prima. Per cui il 30 giugno 2016 sarà presentato il rendiconto del 2015, e visto la differenza tra la previsione e il rendiconto, si farà anche una legge di assestamento del bilancio. Legge di assestamento che, siccome si è partiti entro il 31 dicembre a fare una previsione per il 2016, al 30 giugno, quindi a metà anno, visto come sono stati andati i conti effettivamente, si farà un assestamento in modo da poter regolare gli sbilanci attivi o passivi del bilancio. Questo è, come vedete, un ciclo continuo che diventa sempre più ossessivo, tanto più la nostra vita politica è legata agli andamenti economici e finanziari. Per cui se il tasso di crescita è superiore dello 0,2% alla previsione del governo, ecco che a un certo punto noi saremo più ricchi e potremo spendere più soldi. Questa è la logica. La legge di stabilità che era, ma che cos'è la prima parte della legge di bilancio adesso? Questi sono i suoi contenuti, che sembra scritto in arabo, ma sono comprensivi. Il livello massimo del costo del mercato finanziario, cioè l'indebitamento. Quanto si può indebitare? Questo è stabilito dalla legge di stabilità e adesso della prima parte della legge di bilancio. E questa è la trattativa con l'Unione Europea. Perché noi non dovremmo indebitarci, no? abbiamo già ampiamente fatto in passato. La mia generazione si è costruita una sicurezza sociale, la pensione, la sanità e tutte queste cose, scaricando sul debito pubblico. Il debito pubblico è gonfissimo, chi lo pagherà il debito pubblico? Bravi, grazie, vi siamo molto grati e vi benediciamo dall'alto della nostra esperienza dicendo auguri ragazzi. Pagherete voi, e lo pagherete in che modo? Primo, non potendo più fare ricorso al debito pubblico. Secondo, recuperando quello già fatto. Per non far più ricorso al debito pubblico, ogni anno bisogna diminuire il disavanzo. Non è che noi siamo diventati virtuosi, eh? Renzi sta trattando con Juncker, è già un buon punto di partenza, di quanto noi possiamo indebitarci quest'anno. Il limite per tutti i paesi d'Europa è il 3%, il mitico 3%, noi dobbiamo scendere, avremmo dovuto scendere, mi pare, al 2,2, forse ci danno qualche punto in più, per cui potremmo indebitarci il 2,5, o comunque facciamo un maggior debito pubblico. D'altra parte, se non si fa maggior debito pubblico, non si riesce a rilanciare l'attività economica. Se non si rilancia attività economica, il PIL decresce. Se il PIL decresce, ovviamente dovremmo tagliare tutte le spese. È possibile quello che è successo alla Grecia e soffocare nel niente. E invece, investendo in spesa pubblica sana, noi si aumenta il PIL, aumentando il PIL aumentano anche i proventi delle tasse e quindi la nostra economia un po' alla volta si rafforza. Sono sistemi ovviamente complessi, che fuggono alla comprensione di qualsiasi giurista, che generalmente al di là della somma e divisione per fare la parcella non va, però bisogna saperle fare la parcella. E l'importante è cogliere il problema, l'importante è esclusivamente questo, e cioè di avere un sistema di contabilità che è un sistema che deve essere sottoposto al controllo del Parlamento e deve essere posto in maniera più chiara possibile, e qualsiasi variazione, qualsiasi scelta politica, perché delle scelte contabili non ne frega niente nessuno, che sia previsto di incassare di più o di meno di tasse di circolazione delle macchine, questa è una previsione che va verificata e vedremo. Il problema è se si cambia il tipo di imposta sulle macchine, sulle automobili. Questa è una scelta legislativa, quanto si paga è una scelta legislativa, quanto si incasserà è una previsione economica. Allora, staccare le due cose è il principio costituzionale che è rimasto fermo, che poi questo voglia dire legge finanziaria e legge di approvazione di bilancio, legge di stabilità e legge di approvazione di bilancio, oppure legge di approvazione di bilancio prima parte e legge di approvazione di bilancio seconda parte, non cambia nulla nella sostanza. Il principio è quello di staccare le previsioni dalle decisioni politiche e rendere le decisioni politiche verificabili dal Parlamento. Questo è l'obiettivo. Il risultato è però di avere degli strumenti che sono sempre... qua c'è l'indice, guardate che bello questo indice, articolo unico, poi per guidare il lettore nel sito ci sono accento accento gli emendamenti. Che emendamento mi interessa? Dite un numero, 780, dovete cliccare qui e andiamo a vedere chi è il fortunato estratto e vediamo quanto è comprensibile anche. 780, 783, è diviso in commi perché 780 è qui, con effetto del 1 gennaio 2008, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto su delibera, è stabilita con riferimento alla gestione di cui comma 1 lettera B del decreto legislativo 38/2000 la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento Ecco, dietro a questa cosa qui c'è una scelta legislativa. Qui si sta agendo sulle premi assicurativi per l'assicurazione di fortuna sul lavoro, non sono scherzi. E questo avviene nel comma 780 di una dell'articolo unico. Ma l'articolo 781 continua la cosa, e l'articolo 782 è bellissimo, questo è il classico modo di fare legislazione in Italia, ormai mi sono ripromesso di scrivere un libro su questa cosa, per le vacanze di Natale. Dopo l'articolo vacanze di Natale io dovrei lavorare, no. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 numero 38 è inserito il seguente 13 bis, e questo articolo inserito 13 bis a 7 commi, tutti con riferimento a una serie di disposizioni che uno dovrebbe andarsi a cercare. Voi capite che quando fanno la legge finanziaria in questo modo, i tecnici del diritto, poi qualche volta mi tocca anche inserirmi io come consulente di regioni, dovrebbe capire che cosa è successo. Allora, che non lo capisca io, ma è un problema mio. Ma qual è il controllo del Parlamento su questa legge? Questo è il problema. C'è una specie di rincorsa tra guardia e ladri. E la Costituzione vuole che al Parlamento sia dato conto di ciò che si modifica della sua legislazione. Il Parlamento ha fatto una legge e dice: cosa prevedi di incassare in base a quella legge? Sono fatti tuoi e lo metti nel bilancio. Mi interessa il giusto. Poi mi farai una relazione, casomai. Ma se tu mi modifichi quella legge, me lo devi dire, perché quella legge è una legge fatta dal Parlamento e il Parlamento vuole sapere che cosa si modifica delle sue scelte. Per cui me lo metti nella prima parte del bilancio, nella legge finanziaria, in una legge dove sia visibile. Ma se tu me lo riproponi in questi termini, che cosa c'è di visibile? Cioè, chi è in Parlamento che si è letto i 1364 commi dell'articolo unico e ha capito che cosa stava facendo? Nessuno. Ciascuno va a vedersi le sue cose, per esempio fa un Ctrl F università. Ecco, questo mi interessa, le cliniche, le aziende ospedaliere universitarie non mi interessano, non ci sono altre cose che riguardano l'università. E quindi diciamo, vabbè, io la provo questa legge finanziaria, perché niente. Capite com'è? Di fronte alla complessità di una gestione economica del paese, c'è una rincorsa tra guardie e ladri, cioè tra il controllore e il controllato. Il controllato è il governo che gestisce i conti, e che non è che necessariamente sia furfante e voglia nascondere le cose, ma le esprime in una maniera, perché sono fatte dagli uffici ministeriali, che sono criptate, no? Qualsiasi norma della finanziaria finisce con essere indecifrabile, perché è un sistema di modifica della comma tale, la legge tale, come modificata la legge tale e così via. Uno ci perde una mattina a ricostruire un comma della finanziaria che peraltro è nella 1364, e di conseguenza il controllo finisce con essere zero. Il controllo si spacca perché ogni segmento di interessi, io sono ricercatore universitario, no? Potrei fare un, mettiamo che mi interessano le pensioni, faccio un Ctrl F, ecco, pensioni, eccolo, ho ben 46 riferimenti, fondo pensioni, e a questo punto, se io sono interessato alle pensioni, ho trovato la mia chiave per andare a cercare che cosa cambia la legislazione italiana. Ma mi pare che questo sia possibile, che questo sia un controllo democratico sulla legislazione. Il bilancio è sempre stato un nodo politico in tutti i sistemi. Perché è complesso? Perché è complesso? Perché e nella complessità si nascondono, nelle pieghe della complessità si nascondono scelte non molto controllate. Nel manuale c'è una finestra di quelle storiche che ricorda il non bilancio di Bismarck. Bismarck voleva fare una guerra all'Austria, il Parlamento non gli approvava le spese, e allora si è inventata una teoria sul bilancio. Anche le teorie sul bilancio, sulla teoria sulla funzione di controllo del Parlamento, sono armi di questa lotta continua che c'è tra un apparato governativo e un apparato parlamentare. Guardate che di mezzo non c'è la cattiva volontà dei politici al governo, perché i politici del governo non hanno il controllo completo sul bilancio, casomai ce l'hanno sullo spezzone di loro competenza. Il problema è l'abbissamento, in abbissamento, delle scelte politiche del bilancio dentro le burocrazie ministeriali. Ognuno di questi capitoli di spesa, cioè ognuno di questi commi della legge finanziaria, ha dietro un ufficio, e l'ufficio burocratico gestisce quella linea, piccola linea politica, e la gestisce in numeri di finanziamento, maggiore, minore finanziamento, eccetera, dietro cui ci sono interessi, e che più sono criptati, come sono qui criptatissimi, più diventano fonte di illecito, manovre clientelari, pressione degli interessi, corruzione e così via. Cioè, se la complessità è oggettiva, il non risolvere la complessità con chiarezza è fonte di innumerevoli di servizi, errori di funzionamento, che possono essere meramente politici, cioè cose su cui la politica non ha visione e quindi non c'è controllo democratico, oppure possono essere anche in certi casi penalmente rilevanti. Per cui è un problema la chiarezza del bilancio, che non sarà mai risolto e certamente non è risolto dalla riforma fatta negli ultimi anni. A domani.